questo dico: io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.
Paolo aveva appena descritto la grandiosità del mistero nascosto da secoli in Dio, che con Gesù si rivela. E allora augura e invoca per i credenti tutto quello che noi abbiamo ascoltato. La caratteristica di questo breve brano è che è segnato, solo a considerare le parole, da termini che fanno riferimento a forza, efficacia, potenza. E si parla appunto di forza, di noi facciamo sempre forza, sarebbe la forza che mette in movimento, la potenza, quella che davanti alla difficoltà mantiene il movimento. E questa è tipicamente l'azione efficace dello Spirito. Allora, le tre cose che noi potremmo sottolineare in questo brano è quel potentemente rafforzati, quindi potenza, forza, nell'uomo interiore. Per uomo interiore intendete uomo nuovo del capitolo precedente, è uguale cuore. E siccome si fa riferimento alla dinamica dello spirito, l'uomo interiore cresce perché è guidato nella libertà per la comunione, cioè nella libertà nel senso che non è vincolato, per la comunione nel senso che dà l'orientamento del suo agire, e corrisponde alle due ragioni per cui il figlio è stato inviato, come ho avuto modo di sottolineare diverse volte: mostrare la grandezza dell'amore del Padre per noi e riunire i figli dispersi in un'unica famiglia. Cioè, mentre si mostra l'amore del Padre, accogliere questo amore significa muoversi nel fare unità, nel rendere tutti un corpo solo. Questa è l'azione efficace dello Spirito Santo, che è anche il criterio per vedere se il nostro agire, il nostro pensiero è buono, è gradito a Dio. Se non si muove secondo queste due ragioni, quindi questi due movimenti, non è buono, anche se sembra buono. La seconda cosa è l'augurio del Cristo abiti nei vostri cuori. E per me è un riferimento più immediato di questo è il compimento della profezia di Isaia, al capitolo 62, versetto 4, laddove si dice: nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata. E sposata, secondo le versioni antiche, è dolcemente abitata. Allora Paolo augura che il nostro cuore sia dolcemente abitato dal Signore Gesù. Il che significa che quando noi accogliamo nel nostro cuore altro che non è il Signore Gesù, in qualche modo spingiamo la porta a lui. Cioè, se tu accogli una cosa che è contraria, devi spingere la porta. Però succede sempre così: una volta che hai spinto la porta, noi partiamo dentro. Allora l'invito è che sia lui ad abitare, e detta al passivo ancora meglio, cioè che noi siamo abitati da lui. La terza cosa è l'indicazione che l'amore di Dio che arriva con la fede in Gesù nel nostro cuore non ha confini. E per dire che non ha confini si parla della... larghezza, lunghezza, altezza e profondità. Allora qui c'è l'allusione alle quattro dimensioni della sapienza che noi troviamo nel libro di Giobbe, quando a Giobbe viene riferito questa, diciamo, questa riflessione: credi tu di poter scrutare l'intimo di Dio o penetrare la perfezione dell'Onnipotente? È più alta del cielo, che cosa puoi fare? È più profonda del regno dei morti, che cosa ne sai? È più lunga della terra e più vasta del mare. È l'indicazione, no, che l'amore di Dio è senza confini. E per le quattro dimensioni si fa allusione anche alle quattro dimensioni della croce. Non so se voi conoscete la pratica della liturgia bizantina: quando si festeggia l'esaltazione della croce, il 14 settembre, il rito principale di questa festa è il tenere, come dire, in alto la croce e 100 volte Kyrie eleison, facendola, come dire, indicando come dire, il davanti, il dietro e i due lati, no? A indicare tutte le dimensioni della terra, e che è la croce non solo a sovrastare, ma anche a costituire il senso del mondo. Ora la croce ha questo senso perché esprime la grandezza dell'amore di Dio per noi. E a sottolineare che non si tratta solo di una realtà senza confini, ma di una realtà così consistente. Leggete il capitolo 8 del Cantico dei Cantici, ai versetti 6 e 7, laddove si dice: forte come la morte e l'amore, tenace come il regno dei morti è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. Ora, questo è applicata direttamente all'amore di Cristo, che produce la vita e la vita in abbondanza. Proprio come dice Gesù, capitolo 10 di Giovanni, versetto 10: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Purtroppo noi diciamo queste cose, ma è come se non ne avvertiamo la potenza. E probabilmente è perché i tre doni che costituiscono le coordinate per la pienezza del cuore, che ci dà solo Gesù, noi possiamo prendere altrove, è come se non convincono il nostro cuore. Quando il nostro cuore sarà convinto di questi tre doni, proverà l'amore senza confini e con questa forza. E i tre doni sono: Se vi do la pace in lui, nessuno ve la toglie. Se vi do la gioia in io, nessuno ve la toglie. Se vi faccio liberi, nessuno ve la schiavi. Pace, gioia e libertà sono i tre giugni che costituiscono le coordinate per avere un cuore pieno. La preghiera è per aprire il cuore a questi tre doni in modo da vivere quell'amore che Gesù ci ha guadagnato. E quando diciamo che Gesù abita nel nostro cuore, abitiamo alla potenza di questo amore che non si ferma davanti a nulla.